Buon pomeriggio a tutti. La quarta domenica di Quaresima è improntata sul tema della gioia. Anticamente in questo giorno si interrompeva il digiuno che caratterizzava la Quaresima, giunta a metà del suo percorso verso la Pasqua. La prima parola della liturgia in latino, infatti, era letare, cioè rallegrati, con cui inizia appunto l'antifona d'ingresso presa dal terzo Isaia: rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa voi tutti che l'amate. Il tema della gioia è anche il cuore della parabola del Padre misericordioso, è il Vangelo che leggeremo in questa domenica, o meglio sarebbe dire del Padre che fu madre di due figli ribelli, comunemente conosciuta appunto in modo riduttivo come parabola del figlio prodigo. Al brano di Luca si potrebbero dare molti titoli: parabola della misericordia, parabola del Padre misericordioso, parabola delle contraddizioni, parabola dell'impossibile che diventa possibile, parabola dell'amore sconfinato, eccetera. Nessun titolo finora ha esaurito la prospettiva del capitolo 15 di Luca. Diciamo una breve parola sul contesto di questo capitolo. Il capitolo 15 di Luca appartiene solo ed esclusivamente al Vangelo di Luca e comprende due parabole costruite in forma doppia: uomo, donna, pastore, casalinga e coppia di fratelli. Quindi si suppone che derivi da una fonte conosciuta solo dall'Evangelista Luca. Si può dire che il capitolo 15 di Luca sia il capitolo della novità del cristianesimo. Se uno domandasse a un cristiano di fargli la sintesi di tutta la rivelazione in tre parole, egli potrebbe tranquillamente rispondere: leggi il capitolo 15 di Luca. Esso è scritto appunto dall'Evangelista Luca come un midrash, cioè un commento, un'attualizzazione del capitolo 31 del profeta Geremia, dove si trovano gli stessi personaggi: un pastore, una donna e due figli. Il capitolo si compone di 32 versetti, divisi nettamente in tre parti. Noi oggi leggiamo l'ultima parte, quella che parla appunto del padre e dei figlioli. Non leggiamo la pecora perduta né la moneta perduta dalla donna. Ecco l'ultima parte, che è limitata appunto al rapporto tra padre e figlio minore, cui fa da sponda il rapporto dello stesso padre con il figlio maggiore, che ne diventa così un prolungamento con lo stesso insegnamento, ma da un diverso angolo e visuale. Questa parabola può essere considerata il cuore del terzo Vangelo, sia perché ne è quasi al centro fisico, i capitoli sono 24, quelli di Luca, e la parabola sta al quindicesimo, sia perché costituisce il cuore del messaggio di Gesù. Nel momento supremo della sua vita, quando Gesù si consegna nel memoriale, nell'Eucaristia, nel memoriale del pane e del calice, riprende le parole di Geremia: prese il calice e disse: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue sparso per voi. Il Dio di Adamo, il Dio di Abramo, di Mosè, il Dio dell'Esodo, è il Dio di Gesù Cristo che assume il volto del Padre misericordioso. Leggendo l'Antico Testamento, i primi cristiani annotavano in margine i riferimenti alla vita di Gesù e al suo insegnamento e applicavano le conoscenze e i metodi usati dell'esegesi giudaica. Luca, per spiegarci l'agire di Dio, come descritto in Geremia 31, e per dirci che anche noi siamo amati e prediletti da Dio, qualunque sia lo stato della nostra condizione, ci ha regalato il capitolo 15 del suo Vangelo, la perla del Nuovo Testamento, il Vangelo nel Vangelo. Anche se perdessimo l'intera Bibbia e conservassimo solo il capitolo 15 del Vangelo di Luca, pensiamo che nulla sarebbe perduto, perché avremmo l'essenza della rivelazione, il cuore di Dio. Nel testo di Geremia si dice che Efraim dichiara il suo smarrimento e il suo desiderio di ritornare, pieno di vergogna e confusione. A tutto ciò Dio Padre risponde con accenti di tenerezza, dichiarandolo non solo figlio prediletto, ma evidenziando la commozione delle sue viscere, come il padre della parabola. In Geremia la conclusione di questo nuovo modo di agire di Dio porta un'alleanza nuova, perché non più scritta sulla freddezza della pietra, ma dentro il calore del cuore. L'unico che sappia accogliere la novità della vita e l'aspetto sponsale dell'amore. Dice Geremia: io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Un amore generante, liberante, che non solo dà la vita, ma la ridona anche a coloro che l'hanno perduta, perché l'amore è generativo, altrimenti è solo una mano di vernice buonista che oggi c'è e domani scompare. E ancora Geremia dice: ecco, verranno giorni nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò una nuova alleanza. Ed è la stessa parola che Gesù userà nell'ultima cena, nell'Eucaristia, la nuova alleanza. Adesso vediamo non tanto tutto il racconto della parabola, che più o meno credo tutti conosciamo e abbiamo in memoria, ma alcune sottolineature. Innanzitutto il figlio minore, secondo la legge, ha diritto all'usufrutto, non al patrimonio di cui potrà disporre solo dopo la morte del padre. Chiedendo, come dice il racconto: padre, dammi la parte della tua natura che mi spetta, così è la traduzione letterale, egli invoca la morte del padre prima della sua morte. Egli ha un'intenzione omicida. Il figlio vuole la parte del padre, la sua vita, perché gli chiede di fare testamento senza aspettare la morte naturale. Il termine patrimonio, in greco si dice usia, che è il participio presente femminile di eimi, il verbo dell'esistenza. Il termine quindi usato da Luca indica la natura, cioè la sostanza, ovvero la consistenza e la verità della persona. Poi il testo greco non dice che il padre spartì le sostanze, ma dice che divise tra loro ton bion, cioè la sua vita. È vero che in greco ton bion significa anche patrimonio, ma dall'insieme del contesto è evidente che qui si tratta di ben più di un semplice patrimonio. Si tratta di vita. Semmai è il figlio anziano che mira alla roba, concetto identificato nella richiesta di un agnellino per far festa con gli amici. Il padre celebra l'Eucaristia con i figli che bramano la sua morte. Preso un pane, cioè la sua vita, lo spezzò e lo diede loro. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Il padre sa che la sua vita non gli appartiene, perché la sua vita sono i suoi figli, con i quali la condivide e la spezza. Egli è condannato dalla paternità a morire per essi. Non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. E questa frase l'abbiamo sentita dire in un contesto di guerra e di violenza. Terza sottolineatura: il figlio raccolte tutte le sue cose, non indugia, ma si allontanò dal suo popolo, traduzione letterale, per un paese lontano, abbandonando così la terra di Israele, quindi il Tempio, il Dio dei padri, in una parola l'alleanza, senza radici, va in un paese lontano, che è sinonimo di paese pagano. Andando lontano, infatti, visse da dissoluto, che non rende l'italiano la forza traumatica del testo greco, che usa l'avverbio di modo asotos, che alla lettera significa senza salvezza, cioè senza Dio. Quarta sottolineatura: il figlio minore non sperpera del suo, ma dilapida la vita del padre che ha preteso prima del tempo. Non si rende conto che egli, volendo scappare lontano dal padre, se lo è portato dietro con la sua vita che il padre ha spezzato per lui e che adesso lo segue dovunque egli vada. Il figlio crede di essere adulto e non sa che la sua grandezza è nel padre che è dentro di lui e nel suo peccato, perché egli sta vivendo non di vita propria, ma con la vita paterna che sta gettando via. E ancora, il figlio che prese tutte le sue cose si trova nudo e vuoto, voleva tutto a niente, anzi meno di niente, perché si riduce in schiavitù. La carestia è l'evento imprevisto della storia che dall'esterno lo costringe a pensare al di là dei progetti originari. Ora avanzano la fame e la miseria. Non c'è più nulla da sperperare, la vita del padre si è dissolta e non gli resta che affidarsi a un padrone di quella regione, anzi ancor peggio, perché il testo dice a uno qualsiasi di quella regione, che non trova di meglio che collocarlo a livello dei porci. Il testo greco non dice che si mise al servizio, ma che si incollò al padrone dei porci. È il verbo che esprime l'unione sessuale tra uomo e donna, dunque il verbo dell'intimità. il degrado è totale. Per un ebreo è proibito anche allevare porci e il contatto con loro rende inabili al culto e impuri. Gli stessi porci non lo riconoscono perché non gli nascono nemmeno le carube che egli pure desiderava. E ancora, il ritorno a casa non è un atto di conversione o di pentimento, ma il rimpianto del benessere. Non ha più nulla e rimpiange quello che aveva lasciato. Il motivo iniziale non è di pentimento né di amore per il padre, ma un atteggiamento assolutamente egoista e interessato. Ha sperimentato il padre e ora ne vorrebbe consumare anche le briciole. Non si chiede cosa vive e prova il padre, non pensa al suo dolore. Egli ora vede il padre come padrone. I salariati stanno meglio di lui. Preferisce vivere da schiavo, sazio, piuttosto che da libero, affamato. Egoismo puro. Egli torna per sé, non torna per amore del padre. Altra osservazione. Anche se la motivazione iniziale di un comportamento spesso non è autentica, può però camminando specificarsi e maturare. Alla fine del percorso si valuterà l'insieme. Una conversione può iniziare in modo improprio, ma può raggiungere vertici inauditi. Il figlio non torna perché è spinto da motivazioni alte, non si accorge che è la forza dell'amore del padre a chiamarlo e a spingerlo a tornare a casa. È il padre a salvarlo e a tenere in vita l'esile filo della relazione affettiva che lo strapperà dal paese lontano, lo scollerà dal padrone dei porci e lo riporterà nell'alleanza e nel recinto del tempio, dove potrà di nuovo diventare membro del suo popolo e figlio del comandamento. È la forza della presenza invisibile del padre che gli fa riprendere la strada del ritorno. Il padre non lo vede ancora fisicamente, ma da lontano lo sente, perché non ha cessato di avere nel cuore quel figlio insensato. Gli corre incontro, gli casca sul collo, cioè gli si butta addosso coprendolo tutto col suo corpo. Il verbo greco è verbo onomatopeico che significa mi getto, cado, su, assalgo, scendo sopra, con cui si esprime irruenza decisa e improvvisa. Si potrebbe dire precipitò. Immediatamente prima il testo dice una cosa straordinaria perché spiega il motivo per cui il padre va all'assalto del figlio, investendolo con tutta la sua persona. Il verbo usato è intraducibile, esplandiste. La Bibbia traduce commosso, ma questa parola greca deriva dall'ebraico rachamim, che indica l'utero materno in procinto di schiudersi per generare. L'idea espressa è questa: il padre riprende quel figlio che gli ha preso la vita e che ora ritorna senza vita e senza dignità, lo raccoglie nel suo ventre paterno, materno e lo rigenera di nuovo. Non è il figlio che ritorna o si pente, ma è il padre che ora lo riprende e lo risalva, alla lettera lo fa risorgere. Il padre non ha bisogno delle parole del figlio, gli basta l'amore delle sue viscere. Per la cultura orientale un padre che si mette a correre perde la dignità, la faccia e la sua credibilità. Il padre non si preoccupa di sé, della sua credibilità o del suo onore, ma unicamente del figlio che solo il suo amore ha portato alla vita. Il figlio prova a impietosire il padre con la poesia che ha imparato a memoria, ma il padre non lo lascia finire e se lo abbraccia, rigenerandolo nuovamente alla vita. Non si è mai padri e madri per caso. E qui poi segue la gioia che connota il rito dell'investitura attraverso tre gesti: l'anello, la veste e i calzari, che sono i simboli che porta l'erede legittimo. L'anello reintroduce nell'eredità, la veste ridona la dignità di figlio e i calzari restituiscono l'autorità del comando sulla proprietà. Il figlio che non aveva e non avrebbe avuto più alcun diritto riceve di nuovo tutto solo per grazia e per amore. Un pensiero per oggi, un pochino lungo ma interessante. Questa parabola è una parabola celebre, letta, commentata, riscritta mille volte. Uno dei motivi della sua perenne attualità sta nel fatto che, per quanto penalizzata dall'assenza di figure femminili, il racconto della parabola è facilmente trascrivibile nei termini della vita reale. La questione dell'eredità, vale a dire il fatto che i beni durano più della vita dei loro attuali possessori, costituisce una perenne questione ed è spesso motivo di contrasto tra parenti. Nel Nuovo Testamento vi sono pochi racconti su famiglie concrete, questo invece sembra predisposto ad incrociarsi con la vita reale. Letto sotto questa angolatura, il Padre misericordioso, più che essere figura di Dio, invita a pensare alle vicende del re Davide. Dopo la nascita di Salomone, il secondo figlio avuto da Bersabea, nella famiglia del re Davide si succedono senza tregua grandi drammi. Spada e violenza non abbandoneranno più quella casa. Il primogenito Amnon violenta la sorellastra Tamar e Assalonne, fratello della violentata, fa uccidere per vendetta il fratellastro. In seguito Assalonne, dopo essere stato con le concubine del padre, si ribella a Davide, cerca di fondare un proprio potere regale, ma viene ucciso in guerra. Davide assiste inerme alle lotte violente che avvengono tra i suoi figli. Il suo volto si copre di lacrime, prima per Amnon, poi per Assalonne. Il libro di Samuele dice che il re fece lutto per suo figlio per lungo tempo. Infatti, quando Davide viene informato della morte del figlio ribelle, il grido di lamento del padre non trova argini. Figlio mio, Assalonne, figlio mio, fossi morto io al posto tuo, Assalonne, figlio mio. Il generale Joab, che per certi versi assomiglia al fratello maggiore della parabola, riprovera aspramente il proprio re, che sembra dimostrare di amare coloro che lo odiano e di odiare coloro che lo amano. Davide alla fine si sforza e accetta la ragione di Stato e si presenta al popolo, ma il suo cuore continua però a piangere la morte del figlio ribelle. Come il padre della parabola, che non riesce a scongiurare il traviamento del figlio minore, anche Davide vive nell'impotenza. Non è in grado di guidare, di intervenire al momento opportuno e, incapace di agire, vede i suoi figli sviarsi fino all'orrore. Versa lacrime anche quando sono colpevoli. Il re diviene uomo e padre attraverso la sua capacità di far tutto per i propri figli, innocenti o colpevoli che siano. Non si cura della profezia che gli aveva promesso una grande discendenza. Non pensa da re, vive da padre. E in questo suo ritornare a essere uomo manifesta l'immagine e la somiglianza di Dio. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe è il Signore che vuole che i propri figli si amino tra di loro. Lui li ama per primo, ma troppo spesso è costretto a vedere che essi si detestano a vicenda, si fanno guerra e si ribellano a lui. Eppure egli, al pari di Davide e del padre della parabola, continua ad amarli. Desidera cambiare il loro cuore, ma non vuole farlo senza loro assenso. Attende quindi un doppio ritorno, a se stessi e a lui. In Davide, nel padre della parabola, e in Dio, l'impotenza di evitare i peccati dei figli è un volto sofferente dell'amore. L'uomo Davide, in virtù delle sue lacrime, afferma che c'è qualcosa di più alto dell'idea di dominio divino della storia, in cui giuste punizioni succedono alle colpe. Si tratta della scelta di piangere sia sugli innocenti sia sui colpevoli. Sono lacrime che Dio fa sue. Sorge però una domanda lacerante: su che cosa mai possiamo appoggiarci, se neppure Dio è in grado di mutare il cuore umano? Che il Signore vi dia pace. Buona domenica a tutti.